Ah però. Allora, intanto c'è una rivolta delle ascoltatrici che dicono: noi in quanto donne siamo svantaggiate, non possiamo fare l'imitazione di Picozzi. Perché no?
Potete perché
farla,
no? Magari
fa anche più ridere, secondo me, se la fate. E qualcuno scrive: io in una settimana al mare ho letto Profiler, Sex Crimes e Mente Criminale. Può andare bene per vincere Verbal Warriors?
Temo il risultato, nel senso che cosa ne è uscito.
Tutti in una volta, mamma mia.
Un po' troppo.
Abbiamo un messaggio però.
Sentiamo il messaggio e poi rientriamo a parlare della puntata di oggi.
Volevo mandare un vocale per vincere, tra virgolette, visto che non si può dire il libro, ma sì. Cioè, no, preferisco comprarlo, vale la pena pagare, è troppo interessante. Ah, grande bravo. Pico!
Pico? Della Mirandola.
Quanto costa questo libro?
Quanto costa? Aspetta che vado a vederlo, che non manco lo so. 17 euro.
17.
Ma su Amazon mi sa che un minimo di sconto già è possibile.
Te lo dico per esperienza. Se fuori a 17, su Amazon dovrebbe essere intorno ai 15. 14,65.
Ma c'è anche l'ebook, naturalmente. Comunque il discorso è che è un libro pratico, ragazzi miei. È una serie di frasi da utilizzare ogni volta che volete disinnescare e nei contesti più differenti. Tra le altre cose, una cosa importante che volevo dirvi è che voi però applicate già costantemente,
sì.
Applicate delle...
senza saperlo peraltro.
Istintivamente.
Istintivamente è una delle regole sul linguaggio scoperte dalle neuroscienze e che riguarda la nostra memoria, l'uso delle parole nella nostra memoria. Noi abbiamo due tipi di memoria, sostanzialmente una a breve termine, quella operativa, si chiama working memory, e una a lungo termine in cui immagazziniamo. Ecco, quando noi parliamo e raccontiamo cose, e immagazziniamo pezzi che non devono essere mai più lunghi di 30 secondi. Oltre i 30 secondi non riusciamo più a gestirli. Mm. Quindi il nostro cervello metabolizza unità di 30 secondi.
Okay.
Quindi mentre io parlo, mi fermo, tu dici ok, allora io posso aggiungere...
Ah, resetta e riparte dal campo.
E posso utilizzare altre... Se andiamo oltre, in realtà poi la memoria... va, certo. Assolutamente
perdiamo anche attenzione dopo 30 secondi,
ricordiamo soltanto l'inizio e la fine. Per questo ai grandi speaker, agli esperti di conferenze pubbliche si insegna come prima regola di stare molto incisivi all'incipit e lasciare tutti gli spettatori con un finale forte,
quindi
perché quello che sta in mezzo in genere.
Quindi se io inizio un discorso con dammi la tua attenzione perché se dobbiamo parlare di soldi, tu ricorderai dammi i soldi.
Praticamente sì, è un po' più corta di 30 secondi, sì. Però il concetto
no, in mezzo ci metto 28 secondi, uno dammi i soldi e poi me li dà. Cioè,
però se ci guardate da qui in avanti, in genere i grandi speech cominciano con qualcosa di impattante emotivamente.
Sì. Qualcuno diceva sono due le cose che ricordiamo, più di due è inutile dirle. Vabbè.
Senti, seconda parte della scheda, poi mi piacerebbe che tu ridicessi quella cosa, non perché non ce la ricordiamo, ma perché secondo me l'hai messa anche nel libro, di quello che ti guarda e ti dice, Ciccio, mi stavi guardando male.
Assolutamente.
E come reagire a uno che ti approccia così, certo. Quello è interessantissimo. Va bene, seconda parte della scheda di oggi.
Antropologo e cofondatore dell'Harvard Negotiation Program, nel suo libro Il No Positivo, William Ury racconta una sua esperienza come moderatore in Venezuela, quando l'uso ripetuto di una singola parola bastò a stemperare la tensione e a spingere le parti verso un confronto costruttivo. Al culmine delle tensioni politiche in Venezuela, nel 2003, in un momento in cui molti osservatori internazionali temevano lo scoppio di una guerra civile, fu invitato dalle Nazioni Unite a moderare un incontro della durata di un giorno tra esponenti della popolazione civile, che includevano tanto ardenti sostenitori quanto acerrimi avversari del presidente Hugo Chavez. L'incontro era aperto a tutti e il luogo era un vecchio teatro da 500 posti nel centro di Caracas. Si presentarono quasi 1000 persone e la Guardia Nazionale venne mobilitata per il timore che tra i gruppi rivali esplodesse la violenza. Ovviamente il clima nella sala era carico di paura e di tensione. Dopo i discorsi introduttivi delle personalità internazionali, fui chiamato alla tribuna per moderare l'incontro. D'intuito chiesi ai partecipanti di raffigurarsi immagini concrete della distruttività del conflitto. Qualcuno che conoscevano che fosse stato ucciso o ferito, un posto di lavoro perduto, la rottura di un'amicizia o di un legame di famiglia, l'incubo di un bambino, qualunque cosa. Poi chiesi: quale parola della lingua spagnola usereste per dire no alla violenza politica? La parola che parecchie persone tra il pubblico suggerirono fu «basta». Allora dissi: va bene. E adesso vi chiedo un favore. Mi piacerebbe sentire per un attimo la voce del popolo venezuelano, una voce che finora è stata zittita, la voce del buon senso. Avendo bene in mente la vostra personale immagine del conflitto, mi piacerebbe chiedervi di gridare tutti insieme basta con tutta l'emozione che provate. Farete questo per me? Annuirono. Dopo che ebbi contato fino a tre, un forte basta spazzò la sala. Era potente. Mi accorsi che alcuni si trattenevano, forse per timidezza, perciò chiesi che per favore lo ripetessero. Lo fecero e fu fortissimo. Chiesi loro una replica finale e con quel terzo basta l'intero teatro tremò fino al tetto. In quel momento il clima nella sala cambiò percettibilmente, le emozioni di paura e di rabbia si trasformarono nella volontà di impegnarsi per porre fine al caos distruttivo del conflitto. Nello stesso pomeriggio, in quel teatro, i partecipanti all'incontro elessero un comitato per lavorare insieme alla pace nel Venezuela.
L'importanza delle parole e del modo di gestirle, di usarle anche, no?
Assolutamente sì. Tenete conto che William Ury è uno dei più grandi esperti di negoziazioni, ma qui le tecniche, le parole, l'importanza, le emotività che trascendono. Che trascinano è decisiva. E di questo parla. Tu prima, peraltro, mi dicevi anche di ricordare un pochino come alcune tecniche possono.
Quella
possono...
è bellissima. Io sono per strada, uno mi dice: "Oi, pelato, ce l'hai con me? Mi stai guardando male?"
Certamente. Allora a questo punto tu hai.
Perché mi stai guardando già? Perché mi guardi?
Perché certamente, speriamo non capiti, dico, era solo un esempio.
Ma perché tu comunque capitare. Mi guardi male un sacco di gente.
Può capitare, allora tu hai due alternative, entrambe perdenti, cioè puoi ricambiare lo sguardo, sostenere lo sguardo dicendo "che vuoi tu?" E naturalmente.
Beh, lì cerchi proprio lo scontro.
Cerchi lo scontro.
Oppure puoi fare la cosa sbagliata, cioè "non è vero."
Non è vero, oppure girare le spalle e allontanarti, a questo punto mostrando timore. E in realtà la cosa che funziona di più è quella di dire: "Scusa, in realtà ti avevo scambiato per un mio vecchio compagno di scuola, ma adesso che ti vedo bene, non sei lui, ti chiedo scusa se ti ho fissato, ti ho disturbato." Questa è una cosa che l'altra persona non si aspetta. Aggiungo un piccolo altro suggerimento. Quando qualcuno vi aggredisce verbalmente, una delle tecniche per disinnescare la sua rabbia è quella di dire "cosa intendi per", cioè chi ti aggredisce dice: "Tu sei assolutamente un incapace, chi ti ha messo a fare questo lavoro, sei un incapace."
Cosa intendi per incapace?
No, ma scusa, tu usa una parolata, sei uno stronzo, non puoi dirgli però cosa intendi per stronzo? Cioè, scusami, va
sì.
Bene quello che suggerisci, ma
No, ovviamente sono
si
tutte
tratta di un frammento di lezione,
potresti assolutamente dirgli per quale motivo hai a questa opinione di me.
Ma quello temena.
Guarda, tieni conto che devi il percorso di disinnescare l'aggressività è sempre un discorso a step. Cioè, nel senso che tu devi portare gradualmente la persona a spostarsi. E con questo sistema tu riesci sempre a ottenerlo.
Come si intitola quel libro lì che ce lo chiedono?
Verbal Warriors, i guerrieri della parola.
Va bene. A tra poco.
CSI Milano.
È ritornata Anna Montana.
È sempre più brava. Non so quanti vegani abbiamo all'ascolto, ma Miley Cyrus ha dichiarato che ha, come si può dire, rinunciato alla sua dieta vegana che seguiva da qualche anno perché a suo dire non le funzionava bene il cervello. Ho usato esattamente queste parole. Dice: "Da vegana mi sentivo
era
meno...
il tempo in cui leccava la palla?" Dirla così,
la palla era da demolizione, vuoi dire?
No, certo, di quello stavo parlando.
E tutti, senti, ovviamente Picozzi, abbiamo pensato.
No, tutti hanno pensato al video. Senti, Picozzi, ma sì. Giustamente un ascoltatore dicevo: "Io ho 50 anni. Se quello che mi si para davanti dice che ne ha 20 ed è un energumeno, però di 20 anni, mica posso dire ti ho scambiato per il mio compagno di classe.
Ti ho scambiato per il figlio di un mio amico. Ti ho scambiato per una persona che pensavo." Non è tanto importante il contenuto, deve essere certamente ovviamente un contenuto credibile, ma è quello di disorientare. una cioè, situazione che
non
può
iniziare un rapporto, una discussione della serie sì, no, non ti guardavo, no, non ti guardavo, gli dai modo a quello di dire col cacchio, tu mi stai guardando.
Certo, cioè non devi mai dare queste doppie alternative, o la sfida o la competizione, certo. Cioè fissare negli occhi né mostrarti impaurito e allontanarti dando le spalle, cioè tenete conto che molto spesso anche il semplice silenzio è un'arma perfetta. Non lo so, stavo ripensando all'appunto che mi facevi prima, Tony, sul discorso sei uno stronzo. Secondo me in realtà c'è una progressione per cui io dici, posso rispondere assolutamente, ma perché mi stai dicendo questo? E quello ti dà una spiegazione, perché non hai fatto quello, non hai fatto quell'altro.
E in questo tempo lui non si carica di più, il tuo aggressore, si scarica?
Te ne dici un'altra, ma sei certo di quello che stai dicendo? Sì, perché tu quella volta hai fatto, ma guarda, io non ricordo se ho fatto, ma mi spieghi meglio che cosa ho fatto, cosa intendi tu per questa cosa? E naturalmente ogni passaggio porta la persona a passare dall'agito, dai muscoli, alla parola. E con questo tipo di passaggi tu riesci assolutamente a disinnescare le situazioni. Certo, non tutte. Se una persona è determinata soltanto a colpirti, le parole non ci saranno. Non ci sarà. Però diciamo che questo invece...
Se quello non ha la parola, cioè emette dei suoni, quello te mena, è logico.
Sì. Tenete conto però, vale quello che abbiamo detto all'inizio di questa puntata. La violenza estrema, l'omicidio, il crimine ancora non è aumentato. Quello che mi preoccupa è la violenza verbale. Tenete conto un'altra cosa di cui si parla anche nel libro, tutto quello che riguarda l'aggressività verbale nelle relazioni di coppia.
Certo. Non per esempio durante il lockdown, la quarantena, c'è stato un aumento delle violenze domestiche, perché ovviamente le persone erano costrette, tra virgolette, a stare
insieme. Certamente, ma la violenza domestica è qualcosa che inizia non con lo schiaffo, ma inizia con la denigrazione. E se naturalmente la donna, in questo caso perché solitamente la donna, accetta la denigrazione, a questo punto apre la porta poi a rischio di un maltrattamento fisico. Mm-hmm. E sulla denigrazione temo che gli esempi siano semplici, dal dire da quando ti ho sposato sei diventata una cicciona sformata. Cioè,
io commenti, lo dico spesso a mia moglie. Sai?
Poi proprio tua moglie che peserà un 47 kg, forse meno. Senti, c'è un messaggio molto divertente, dice 1 milione di ascoltatori, più o meno, quelli che facciamo, più o meno, su 60 della popolazione, togli 20 tra bambini e anziani, c'è una possibilità su 40 che la risposta ti ho scambiato per un'altra persona, l'altro risponda, seguo anch'io CSI Milano, Picozzi di Friends, e te mena.
Infatti c'è questo dubbio, se l'aggressore ha ascoltato questo programma... È preparato, appena dice ti voglio menare, faccio no, perché dici questo? Scemo, guarda che Picozzi lo sento anch'io.
Se è premeditato, se ha organizzato l'agguato, assolutamente certo. Poco ci possiamo fare. Ma sul discorso, ad esempio, della situazione della violenza domestica che tu, Ross, citavi prima, ecco, la terza parte, l'ultima parte della scheda, riprende assolutamente una cosa che è stata pubblicata, è stata resa famosa, non so se l'avete mai sentito, il principio della rana bollita.
Cioè? A me, guarda, fanno schifo, sia fritte che bollite le rane.
Lo ha reso famoso Noam Chomsky, che è uno degli scienziati più, dei filosofi contemporanei, linguisti più importanti, e viene raccontata nella terza parte della scheda.
Sentiamo. Qua.
C'è una storia sul rischio di adattarsi senza reagire, se non quando ormai è troppo tardi. Una storia che il filosofo Noam Chomsky ha trasformato in un principio chiamato la metafora della rana. Immaginate un pentolone pieno d'acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l'acqua si riscalda pian piano, presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l'acqua è calda, un po' più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po', tuttavia non si spaventa. L'acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora fino al momento in cui la rana finisce semplicemente morta bollita. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell'acqua a 50 gradi, avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone. A dire la verità, Chomsky non si è inventato la metafora, ma ha avuto l'intuizione di prendere i risultati di un esperimento condotto nel 1882 alla Johns Hopkins University per applicarli ai giorni nostri. Se guardiamo ciò che succede nella nostra società da alcuni decenni, ci accorgiamo che stiamo subendo una lenta deriva alla quale ci abituiamo. Un sacco di cose che ci avrebbero fatto orrore 20, 30 o 40 anni fa, poco a poco sono diventate banali, edulcorate e oggi ci disturbano solo leggermente o lasciano decisamente indifferenti la gran parte delle persone. In nome del progresso e della scienza, i peggiori attentati alle libertà individuali, alla dignità della persona, all'integrità della natura, alla bellezza e alla felicità di vivere, si effettuano lentamente e inesorabilmente con la complicità costante delle vittime, ignoranti o sprovvedute.
Ecco, diciamo che la questo principio della rana bollita è santa, per cui ti adatti, cioè nel senso che continui a dire reagirò più tardi. Ecco, questo è particolarmente applicato nel libro che ho scritto alle relazioni di coppia, a tutto quello che le donne sopportano per amor del quieto vive, perché ci sono i figli, perché così tutto sommato scambiano ancora la violenza per la gelosia, il possesso del partner per amore, e finiscono in una situazione a cui dovrebbero reagire immediatamente. E appunto ho descritto le tipologie di uomini particolari all'interno di una coppia e che tipo di strategie verbali utilizzano per assolutamente abusare, perché si chiama abuso verbale, nella relazione. E purtroppo invece, non sapendo reagire, non avendo un vocabolario di parole adatte a reagire, finisci come la rana bollita che quando arriva il primo ceffone è troppo tardi per saltare fuori dalla pentola o troppo difficile.
Grazie Pigozzi,
molto interessante questa
grazie puntata. Grazie a voi.
Rispondere a quello che ti dice, per caso mi stavi fissando, rispondere no, niente, che assomiglia al cugino del mio amico, stessa faccia da pirla, secondo te?
Vabbè. Se l'ultima frase la salta, forse è meglio.
Grazie Pigozzi, ci sentiamo martedì prossimo.
Ciao, buona giornata.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.